chiedere delle verifiche sugli episodi del campo, perché si parte dal grande equivoco di base che ripeterò dopo che avrà introdotto l'ospite,
che salutiamo subito,
che tra l'altro me l'ha già sentita dire questa cosa.
Sì, perché l'avevamo già ospitato, Angelo Bonfrisco, ovviamente ex arbitro, ma anche opinionista. Angelo, buon pomeriggio, ben trovato e grazie.
Buonasera, buonasera a tutti voi e agli ascoltatori, ben ritrovati.
Grazie Angelo, ben trovato. Allora, l'equivoco di fondo, dal mio modestissimo punto di vista, è che il VAR, così come recita la norma testualmente, è interpretato in un'altra maniera, cioè è diventata una sorta di moviola in campo, perché nella norma si parla, deve essere un grave ed evidente errore, ora scusate se magari non uso l'espressione, ma addirittura un rafforzativo, cioè non basta grave, deve essere grave evidente. E anche evidente l'errore, e quindi si va verso una interpretazione moviolistica proprio della stessa classe arbitrale. Questo è il mio parere, però leggo che siccome mancano i soldi, guarda caso tutte le volte che mancano i soldi si diventa più virtuosi, si sta pensando di introdurre, soprattutto per le categorie inferiori, il VAR Light. Di che cosa si tratterebbe esattamente?
Sembrano le sigarette.
Cioè, il direttore mi sta guardando come dire il VAR Light.
Quelle rosse che sono più forti, poi c'è le blu, in genere erano le light.
Allora, innanzitutto hai citato assolutamente la frase molto importante che è scritta nel protocollo, no? Si parla di chiaro evidente errore. Ora mi pare che ci sia un po' questa una linea rigida che vorrebbe rimanere su questa dicitura, ma c'è anche una linea che vorrebbe spingere il VAR ad entrare in situazioni anche che non sono chiare ed evidenti, ma sono semplicemente degli errori, pseudo errori o delle valutazioni che dovrebbero rimanere di campo, no?
E certo, quindi visto, visibili solamente al VAR.
Esatto, l'abbiamo visto ultimamente in, credo, Parma-Monza, c'è stato un episodio particolare che io oltretutto ho citato, dove l'arbitro di campo vede un braccio appoggiato all'attaccante, concede calcio di rigore, il VAR stranamente chiama l'arbitro, perché dal suo punto di vista, ma ripeto, apro parentesi, ci hanno sempre detto che il corpo a corpo va, l'intensità va giudicata esclusivamente dall'arbitro di campo, ma evidentemente, io dico, da una parte bene, perché quello non era calcio di rigore, non c'era l'intensità, non c'era la trattenuta, c'era una mano appoggiata e va bene, però attenzione, però qui si apre questo spiraglio di cui parlavi tu, quindi a questo punto diventa il rischio è che si diventa moviola in campo e che tutti gli episodi possono essere dubbi rischiano di passare attraverso il VAR. Poi evidentemente io ho sempre detto, dietro al VAR comunque c'è un arbitro, cioè, con la sua sensibilità, con la sua esperienza, e quindi tante volte vedremo situazioni simili giudicate in maniera diversa.
Io, Angelo, se permetti, penso sia già una realtà questa, non un rischio.
Esatto. E il problema è che, ripeto, la soggettività trasportata al VAR, che cosa ha portato oggi? Ha portato oggi che prima si criticavano le decisioni degli arbitri e adesso si criticano le decisioni dei baristi. Quindi praticamente è cambiato poco. Se non... per quanto riguarda le situazioni geografiche, evidentemente è fuori gioco sì, fuori gioco no, il gol non gol, quelle sono due situazioni che credo ormai siano risolte,
quasi oggettivizzate, no, una sicuramente,
esatto. Per cui poi c'è invece l'altro aspetto del vorrei ma non posso, come hai detto tu, per la questione di costi, perché per esempio noi abbiamo una Lega Pro, quindi abbiamo delle squadre professionistiche anche molto importanti che hanno fatto anche la Serie A, dove non esiste il VAR, esiste il classico arbitro, esiste la quaterna arbitrale. E quindi torniamo a dover accettare la decisione di campo e anche gli errori di campo. Cosa si vuol fare? Dietro la scia tecnologica si vuole creare una sorta di VAR light, come l'avete chiamato voi, così come è stato nominato, dove però purtroppo posizionato a bordo campo avrà solo 3-4 telecamere e quindi non avrai mai la certezza matematica se non su errori grossolani, cioè parlo di un fuorigioco, non so, di un metro oppure di una palla dentro di 50 centimetri, e quindi stiamo parlando poi sui contatti oddio, cioè vediamo che già il VAR spesso e volentieri noi abbiamo in Serie A 20, 22, 23 telecamere con qualche partita anche qualcosa in più, e qualche volta abbiamo visto che nel dubbio il VAR ha lasciato la decisione in campo perché ha girato intorno all'episodio ma non ha avuto mai magari quella certezza matematica per poter cambiare la decisione di campo.
Sì.
Non lo so, poi c'è un altro argomento ancora, c'è quello della chiamata.
E della chiamata, perché il VAR Lite prevederebbe la possibilità per l'allenatore,
sarebbe a chiamata,
per l'allenatore di fare la chiamata, lasciando poi all'arbitro la decisione, ovviamente.
Però attenzione, perché dove esiste il VAR continuerà a funzionare il VAR, e in più credo venga posizionata questa telecamera a bordo campo, ma è quello che mi sono chiesto, cioè l'allenatore come fa a avere la prontezza di riflessi per capire in diretta dal campo e per andare davanti a un video e valutarne l'eventualità di una chiamata? Non dimentichiamo che quando riprende il gioco il VAR non può più intervenire. Cioè, quindi secondo me non c'è neanche la tempistica. La soluzione potrebbe essere di avere un addetto della società che è dietro al monitor, è un barista aggiunto. Ecco, sì, questo però, potrebbe essere.
Però Angelo, voglio dire, il challenge del tennis è il tennista che dice dentro, chiede il challenge. Io credo che qui ce la potremmo formare l'attitudine a...
Anche... Però sono due sport diversi.
No,
ma
sì, ma
ho capito. Dentro fuori e lì sei fermo, quindi sì, hai tempo per andare a valutare. Qua nel calcio, quel calcio si va rimessa laterale, se tu non la blocchi, quello batte e tu non puoi più intervenire. Quindi nella tempistica non è una cosa.
Sì, proprio come si fa a interrompere il gioco, ecco.
Non è una cosa.
E a valutare se vale la pena di.
Esatto, e quindi la valutazione sarà un po' più ampia. Ma se hai ripreso il gioco a quel punto.
Però
non puoi più farlo, è un problema, secondo me è un problema.
Però dicevo che quando abbiamo pochi soldi poi magari ci ingegniamo, no? Mi piace pensare, diciamo che non si finirà in questa, non si seguirà questa direzione, e questo VAR dei poveri, che hanno chiamato Light, va bene? E in realtà possa essere un appressamento ad una soluzione ideale del VAR dei ricchi. Per creare, ferma restando la decisione dell'arbitro, che col VAR dei ricchi non sempre è sua esclusiva, perché c'è una partecipazione forte nella decisione del VAR di quando
intervenire. Comunque la decisione la deve prendere lui, a prescindere da quello che dice.
Ma se il VAR non ti chiama e ti hai fatto, come si dice a Firenze, una bischierata in campo, il VAR ha deciso di non chiamarti, ha deciso il VAR, secondo me. Però ecco, e invece il VAR dei poveri potrebbe permettere di inserire questa cosa, cioè della possibilità di fare la chiamata per il club, che potrebbe essere una soluzione per eliminare il peso, sempre dal mio punto di vista, eccessivo dell'assistente VAR, del VAR, diciamo,
e
riportarlo all'arbitro grazie a una partecipazione della squadra, che così smetterebbe anche di rompere le scatole, perché si gioca le sue carte, decide, vado a vedere questo qui, faccio decidere l'arbitro. Secondo me
sono pienamente d'accordo, perché oltretutto anche Rocchi lui è apertissimo alla sperimentazione, così come la federazione. Oltretutto sarà sperimentato nell'under 20, nell'under 17 credo quest'estate sicuramente. Ma io dico, addirittura toglie quel peso psicologico per cui il tifoso pensa che il varista non ha voluto intervenire. E no, perché se il varista non è intervenuto per una sua valutazione, e poi c'è anche l'allenatore che può intervenire, quindi l'allenatore può avere le sue due chiamate, ed è una, io la chiamo fra virgolette, una liberatoria per gli arbitri, perché dal punto di vista psicologico è vero quello che hai detto tu, che nella negazione del non intervento del VAR in teoria ha preso una decisione confermando quella di campo, ma al contrario, quando il VAR comunque interviene, ti chiama, ti dice vieni a dare un'occhiata, in linea di massima è perché si pensa un errore, ma decide sempre l'arbitro di campo. Qui subentra l'ingresso dell'allenatore, che in alcuni casi, noi abbiamo avuto alcuni casi dove abbiamo detto, ecco, qui per esempio l'allenatore avesse chiamato, poi magari la decisione rimane identica a quella di campo, non cambia nulla, però dai, secondo me, trasparenza al sistema, che la tecnologia non è per forza usata dal varista o dall'arbitro, ma c'è anche l'allenatore, tant'è vero che qualche allenatore non la vuole questa cosa qua, non la vuole, perché qualche allenatore ha detto, ma scusate, ma io faccio l'allenatore, come faccio
anche l'arbitro,
non tutti sono favorevoli a questa. Allora mentalmente magari gli piacerebbe, ma non ha nessuna voglia di farlo, quindi ecco perché io prevedo, ma questo lo vedremo, solo lo scopriremo solo vivendo, come diceva la canzone, che le società dovranno mettere uno specialista che in diretta passa l'informazione all'allenatore.
Guarda, questa situazione chiama perché conviene chiamare,
sì. Auricolari e via.
Esatto, questo dove c'è il VAR, quindi parlo di Serie A e Serie
B. Sì, certo.
Dove invece si parla di Serie C, o io credo Serie C, ma poi vedrà che piano piano scalerà l'interregionale, perché purtroppo si vedono errori anche macroscopici che con una semplice telecamera probabilmente avresti potuto risolvere, ma parliamo veramente di errori, di errori grossi che poi possono cambiare il risultato delle partite. Ci sarà invece una telecamera a bordo campo dove in diretta verrà chiamato l'arbitro, e io credo che qui ci sia un addetto sempre, e in più lo stesso allenatore potrà fare i suoi due interventi, perché poi saranno allargati eventualmente, se decideranno, sia per la Serie A sia per la Serie B che per la Lega Pro, se lo strumento arriverà, ecco.
Angelo, una curiosità finale da parte mia, sul tanto discusso Step on Foot, che ha creato svariate situazioni, si è un po' inserito la retromarcia?
Allora, secondo me è stato codificato e semplificato troppo, nel senso che un pestone non è per forza uno step on foot, non sempre il pestone è uno step on foot. Perché? Perché secondo me bisogna valutare l'entrata, bisogna valutare la forza, bisogna valutare dove è il pallone, bisogna valutare l'intensità. Ecco, allora, se l'IFAB ha deciso che quegli interventi sono pericolosi per le famose microfratture ai piedi, perché è successo a qualcuno, va benissimo fare prevenzione, però non è che tutte le volte che uno mi mette il piede sopra, anche succede anche nella sala da ballo quando ballano il buzzer che uno ti pesta il piede, però non ho mai visto buttarsi giù le signore, oltretutto, che hanno anche magari 50-60 anni nella sala da ballo. Ecco, mi sembra che sia un po' esagerato nella valutazione, bisogna distinguere lo step on foot che ha una sua violenza, quindi è una sua, chiamiamolo, imprudenza, perché questo è il termine giusto che pulisce il regolamento, e non la negligenza, perché la negligenza può succedere. Cioè, io ricordo quel gol di Lecce Milan dove il giocatore, andando indietro guardando la palla, ha messo il piede sul giocatore del Milan, da lì abbiamo annullato il gol. A me è sembrata fantascienza, veramente. Certo.